obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo, uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse:
quanto volete darmi perché io ve lo consegni?
E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli asini, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero:
dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?
Ed egli rispose:
andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli.
I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse:
in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà.
Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandarsi:
sono forse io, Signore?
Ed egli rispose:
colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui, ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato.
Giuda, il traditore, disse:
Rabbì, sono forse io?
Gli rispose:
tu l'hai detto.
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse:
prendete, mangiate, questo è il mio corpo.
Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo:
bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti, per il dono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vita fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio.
Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore dei greggi. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea.
Pietro gli disse:
se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai.
Gli disse Gesù:
in verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte.
Pietro gli rispose:
anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò.
Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli:
sedetevi qui mentre io vado là a pregare.
E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro:
la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me.
Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava, dicendo:
Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu.
Poi venne dai discepoli, li trovò addormentati, e disse a Pietro:
così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole.
Si allontanò una seconda volta e pregò a Pietro:
Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà.
Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro:
dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il Figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino.
Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo:
quello che bacerò è lui, arrestatelo.
Subito si avvicinò a Gesù e disse:
salve, rabbì,
e lo baciò. E Gesù gli disse:
amico, per questo sei qui.
Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse:
rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Ma allora, come si compirebbero le scritture, secondo le quali così deve avvenire?
In quello stesso momento Gesù disse alla folla:
come se fosse un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti.
Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano, fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi, per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù, per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono:
costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni.
Il sommo sacerdote si alzò e gli disse:
non rispondi nulla? Che cosa testimoniano costoro contro di te?
Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse:
ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio.
Gli rispose Gesù:
tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora vi ho udito la bestemmia, che ve ne pare?
E quelli risposero:
è reo di morte.
Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo:
fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito?
Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse:
anche tu eri con Gesù, il Galileo.
Ma egli negò davanti a tutti, dicendo:
non capisco che cosa dici.
Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti:
costui era con Gesù, il Nazareno.
Ma egli negò di nuovo giurando:
non conosco quell'uomo.
Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro:
è vero, anche tu sei uno di loro. Infatti il tuo accento ti tradisce.
Allora egli cominciò a imprecare e a giurare:
non conosco quell'uomo.
E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: «Ho peccato, perché ho tragito sangue innocente». Ma quelli dissero: «A noi che importa? Pensaci tu». Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: «Non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue». Venuto consiglio, comprarono con esse il campo del basaglio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento, il prezzo di colui che a tal prezzo fu valutato dai figli di Israele, e le diedero per il campo del basaglio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù intanto comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò dicendo: «Sei tu il re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. A ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà per la folla un carcerato, a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò la gente che si era radunata, Pilato disse:
«Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù, chiamato Cristo?»
Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire:
«Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi, in sogno, sono stata molto turbata per causa sua».
Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere a Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò a loro:
«Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?»
Quelli risposero:
«Barabba».
Chiese loro Pilato:
«Ma allora che parò di Gesù chiamato Cristo?»
E tutti risposero:
«Sia crocifisso».
Ed egli disse:
«Ma che male ha fatto?»
Essi allora gridavano più forte:
«Sia crocifisso».
Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla dicendo:
«Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi».
E tutto il popolo rispose:
«Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli».
Allora rimise in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano:
«Salve, re dei Giudei!»
Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Poi seduti gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo:
«Tu che distruggi il tempio e in tre giorni lo ricostruisci, salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce».
Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi bene, di lui diceva:
«Ha salvato altri e non può salvare se stesso, è il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio.
Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce,
Eli, Eli, lema sabachthani,
che significa,
Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano,
costui chiama Elia.
E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la intuffò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano,
lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo.
Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri, dopo la sua risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano,
davvero costui era figlio di Dio.
Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe, e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera, giunse un uomo ricco, di Arimatea, chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la parascene, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo,
Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse, dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicono al popolo, è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima.
Pilato disse loro,
avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete.
Essi andarono, e per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie.
Parola del Signore.
Lode a Dio Cristo.
Entrare in questa settimana di dolore e meditare i misteri della passione di Gesù non è facile, perché noi abbiamo in mente tante immagini che sono inadeguate a dire questa realtà che la Chiesa, che la parola oggi pone davanti ai nostri occhi, davanti alla nostra anima. Ma c'è una cosa che ci rende adeguati, questo solo grazie all'intervento del Figlio di Dio diventato carne per noi. Questa cosa che ci rende adeguati paradossalmente è proprio quella che noi non sceglieremo. Pensiamo che per essere adeguati ad ascoltare, ad accogliere, a vedere faccia a faccia il Figlio di Dio c'è bisogno che noi siamo perfetti, puri, pulitissimi, terzi, Quello che invece il Figlio di Dio è venuto a dire all'uomo è che la condizione per vederlo è la consapevolezza della propria debolezza, della propria fragilità, della propria abiezione. Non sarà certo il peccato a farci vedere il volto di Gesù, ma quella condizione che purtroppo il peccato genera nella nostra vita, cioè la consapevolezza di essere fragili, di essere abietti, di essere incapaci di darsi la salvezza da soli. Proprio dentro questa circostanza, ecco che una parola di salvezza viene a incontrarci. Questa parola non è un insegnamento, non è solo un significato, questa parola è il Figlio di Dio fatto uomo, ha preso la nostra carne per dirci: guarda, proprio in questa logica di perdita, in questa logica di sopraffazione, io ho una parola da dirti e sono certo che tu proprio in questa realtà hai la possibilità di accogliermi. Allora andiamo insieme con questa chiave di lettura a vedere solo qualche aspetto di questa passione e andiamo a guardare Gesù che come dice questa passione che abbiamo ascoltato, Gesù andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi. Questo è il momento in cui ogni uomo sulla terra guarda, anche se non fosse cristiano, anche se non avesse mai ascoltato questa logica della fede, ogni uomo sulla terra avrebbe la possibilità di guardare il Figlio di Dio e di guardarlo come una speranza e una salvezza. Da che cosa lo sappiamo, amici? Lo sappiamo solo dalla nostra tradizione, lo sappiamo anche là dove il Cristo ha parlato agli uomini talvolta lontani dalla fede cristiana, che morendo, che morenti, che sopraffatti dal male, sopraffatti dalla miseria, hanno visto giungere fino al loro capezzale uomini e donne santi, uomini e donne secondo il cuore di Dio, che li hanno guardati con lo stesso sguardo con il quale Gesù Cristo li avrebbe guardati. Allora, gli uomini anche che non avessero quella abilitazione sacramentale, diremmo, per entrare in relazione con Dio, avrebbero comunque la possibilità in qualche modo di conoscere questa salvezza che Dio ha voluto operare attraverso il suo Figlio, solo sentendosi visitati, solo sentendosi perdonati, riconciliati, ricercati, amati, guariti, risollevati dalla morte, risollevati dal male. E questo è un ministero che a partire da tutti questi eventi e dalla risurrezione che noi ci apprestiamo a celebrare, questo è un ministero affidato a tutti i credenti in Cristo. La possibilità cioè di portare questa logica là dove è stata cancellata, dove è stata sopraffatta, dove ci si compiace che accada il contrario. In quella realtà dove si dice Dio non c'è più, Dio non agisce, Dio non vede, Dio non serve. Qual è la finalità di tutto questo, amici? Per quale noi cristiani purtroppo siamo legati all'idea che tutto questo sia l'occasione o no della nostra vacanza eterna in paradiso, dimenticando invece che tutto questo è avvenuto non perché noi entriamo in chissà quale dimensione, che pure ci è promessa, per carità, non lo nego, ma tutto questo si è attuato con questa modalità perché giungesse al cuore di ogni uomo, all'orecchio di ogni uomo, una parola di salvezza, una mano tesa perché l'uomo si rialzi. In poche parole, siamo chiamati a restituire la dignità a quelle realtà che l'hanno perduta a causa del peccato dell'uomo. Questo è il nostro ministero. Se noi predicassimo questo e negassimo la dignità del nostro prossimo e lo condannassimo in base ai suoi peccati, in base alle sue mancanze, in base alla sua incapacità di seguire le vie di Dio, allora noi non saremmo quelli che ottemperano a questo ministero, non avremmo compreso qual è la ricchezza e la bellezza di questo dono di grazia che ci viene fatto. Noi invece siamo chiamati a ricordare all'uomo che, come diceva la prima lettura, che non resterà confuso. Guardate, dice il profeta Isaia a proposito del servo sofferente, dice al termine del brano che abbiamo ascoltato: il Signore Dio mi assiste, per questo non resto confuso, per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare deluso.
Allora, tu hai la possibilità di vivere questa esperienza. Hai la possibilità, laddove la storia ti confonderebbe con lo peso del male, con il peso del peccato, della malattia, della morte dei tuoi cari, delle difficoltà dell'esistenza che sono, credo, comuni a tutti noi, là tu hai la possibilità di sperimentare una parola che dice al tuo orecchio, al tuo cuore, non resterai confuso, là Dio ti assiste. Come ti assiste Dio? E qua, amici, qua leva molto dell'immagine che noi ci siamo fatta di Dio. Può assisterti come un mago prodigioso che viene, ti toglie il tuo dolore e rimette a posto tutto, e tu hai ancora tanti anni per continuare a peccare. Oppure ti può assistere prendendo su di sé quello che tu stai vivendo e suggerendo al tuo cuore che la situazione che vivi non è una situazione di morte, che la malattia, come diceva l'angelo dell'altra volta di Lazzaro, che questa malattia non è per la morte, che questa vita non è per la tribolazione, che questo sconcerto che tu vivi, che questo sconforto che stai provando non è la porta della disperazione, non è la porta della perdita della dignità, della mancanza della gioia, ma è anzi il limitare tra quello che è il peccato dell'uomo e quella che è la promessa di Dio, che ha deciso di venirci a trovare proprio da dove noi ci sentivamo sconfitti. Allora dice il salmista, dice il protagonista di questo brano di Isaia: per questo rendo la mia faccia dura come la pietra, sapendo di non restare deluso. Cioè, io mi ricordo dell'identità che tu mi hai dato, della dignità che tu mi hai conferito, posso attraversare questa valle di lacrime, dove tutti quanti mi schermiscono, come dice il Salmo, quelli che mi vedono storcono le labbra, scuotono il capo, un branco di cani mi circonda, posso incontrare questa realtà che mi viene incontro rendendo la faccia dura come la pietra, cioè non temendo che tu mi toglierai la pace e la speranza di poter raggiungere quella dignità alla quale tu mi hai chiamato. Allora ogni lamentela, ogni difficoltà della vita, ogni cosa che ci ostacola si mette dietro alla sequela di Cristo, non ci impedisce più di lodare il Signore, non è più uno scandalo per noi, diventa addirittura il contrario, cioè una occasione per benedire, una occasione per osservare Dio come viene a salvarti, in che modo ha pensato alla tua salvezza, alla tua riabilitazione. Allora non puoi che gioire dentro la Chiesa. Capisci da cosa viene la nostra gioia? Viene la consapevolezza di avere ognuno di noi una parola adatta, adeguata, misurata, ben misurata, che ha la capacità di rialzarci dalla morte che stiamo sperimentando, dal dolore che stiamo sostenendo. Se questo fosse solo un insegnamento o un significato, allora ce lo potremmo dire dentro le stanze accademiche, ce lo potremmo dire dentro realtà intellettualiste. Invece noi questo l'abbiamo contemplato dove? Nella carità fraterna, nel perdono, nella riconciliazione, nella capacità di incontrare di noi il fratello che ci ha fatto del male. Noi incontriamo tutto questo là dove Dio trionfa sull'egoismo, sulla morte e sull'orgoglio. Là dove Dio mette la faccia a terra davanti alle nostre difficoltà e ci permette di dire: Padre, questa esistenza è dura, questa realtà che mi viene incontro talvolta sembra insopportabile, addirittura irriducibile, ma io che cosa potrei fare se tu non mi dai la forza di volerla affrontare? Allora dirò: sia fatto quello che tu vuoi in cielo, così anche in terra, sicuro che quello che tu vuoi in cielo è buono per me, non è una condanna, non è uno ostacolo, è qualcosa invece misurato per me, adeguato a me. Vi dicevo, se l'avessimo letto in qualche testo e basta, qualcuno avrebbe potuto dire: io non so interpretare, io non so leggere, io non so capire, non so conoscere. Ma questo non è un insegnamento. Questo è un insegnamento fatto carne, è una parola che ha avuto la possibilità e il desiderio di camminare con noi, di sorriderci nella difficoltà, di piangere a posto nostro quando noi saremmo stati capaci solo di lamentarci, di pregare per noi e in noi attraverso il suo Spirito. Questa è l'economia dell'uomo nuovo. Questa è l'economia della salvezza, questa è la logica di chi non cade più oppresso dalle difficoltà della storia, ma ha la capacità di ispirare sempre. Dirà San Paolo: contro ogni possibilità di sperare, una speranza contro ogni speranza. Di questo noi non siamo solo detentori, se Dio ce l'ha dato è per noi, ci fa piacere, che bella cosa. Ne siamo anche testimoni, ne siamo anche annunziatori, siamo i canali di questo fiume di grazia. E noi in questi giorni allora ci studieremo non di provare i dolori del Signore. Abbiamo dolori commisurati alle nostre capacità, non c'è bisogno di immaginare chissà cosa. Noi ci studieremo piuttosto di capire come questa logica dell'abbassamento del verbo fino alla morte e alla morte di croce possa essere attuabile dentro la nostra vita, come la sua sofferenza sia un riscatto per le nostre sofferenze, come la sua vittoria sulla morte il giorno di Pasqua possa essere per noi una speranza di vittoria su tutte le realtà che ci angosciano. Guardate bene, queste realtà non hanno solo il nome della morte fisica, queste realtà hanno il nome di tutto quello che ci che sopprime il nostro desiderio e la nostra speranza. E cioè tutto quello che ci viene incontro ci dice: tu non ce la farai, tu non puoi, tu non sei capace, tu non ti rialzerai da questo giaciglio, tu soccomberai di fronte alla storia. Possa lo spirito di questi giorni terribili e meravigliosi raggiungere il tuo cuore e fondarti su una speranza nuova. Vedrai con i tuoi occhi, come dice Giobbe, questa speranza prendere forma, diventare carne della tua vita. E quando lo vedrai, allora insieme a tutta la Chiesa, vivrai questo nome della grazia che Dio ci ha fatto in Gesù Cristo, il nostro Signore. Amen. Credo in un